Ben trovati nuovamente con voi nel pomeriggio di Maracanã, sempre Marco Piccheri e Stefano Impalomeni qui in
studio. Ciao Marco, eccoci qua di nuovo, buon pomeriggio a tutti.
E allora 331-8200-213 per i vostri messaggi.
Marco e Stefano, ci sono gli ospiti.
Arrivo subito, Betty, non faccio aspettare assolutamente gli ospiti. Allora vado a dare il buon pomeriggio ad Antonio Di Gennaro.
Ciao grande
Antonio.
Dice.
Ciao Marco, ciao Stefano, buongiorno a tutti.
Buon pomeriggio a te. Buon pomeriggio a Paolo Paganini, ciao Paolo.
Ciao Paolo.
Ciao, ciao ragazzi, ciao Antonio. Ciao
Paolo. Buon pomeriggio a The Voice, Francesco Repice. Ciao Francesco, ben trovato.
Buon pomeriggio a tutti, ciao Francesco. A tutti. Ciao Totò, ciao Paolo, ciao Marco, ciao Stefano, ciao Betty. Ciao.
Allora,
salutato Betty.
Betty, cioè, salutatela sempre perché
non ci massacrare Betty, già Francesco devi, ci devi elogiare
Betty
ha la capigliatura un po' strana, deve perfezionare un po'
si deve un po' pettinare
lo style,
però insomma mi sembra molto educata e garbata nella... Allora detto molto, questo
molto.
Sentite ragazzi, io approfitto della vostra presenza un attimo per farvi una oggi leggevo anche, mi sembra, un fondo sulla Gazzetta su questa cosa che mi ha incuriosito, anche perché se ti ricordi giorni fa, caro Stefano, c'è stata anche una domanda fatta fatta proprio a Spalletti da Raimondo De Magistris su Acerbi, no? Oggi c'è il fondo di Luigi Garlando, dice meglio Acerbi che Acerbi, gioco di parole, no? Io voglio chiedere proprio una sorta di sondaggio, voglio fare con voi, convochereste Acerbi per la gara del 6 giugno, per la sfida contro Haaland, visto che Acerbi è stato molto bravo ogni volta che ha incontrato questo,
perché
gli ha messo
no?
la museruola e non gli ha fatto
anche
tutta...
perché ieri 4-4 per all'Israele.
Certo, bisogna vedere come lui
fatti,
arriva.
Due subiti, sei punti. 6 giugno è una finale.
Quindi tu la...
Ci siamo?
Esatto.
No, perché no, vediamoci dal torpore. È una finale.
È una finale, è una finale. Quindi tu lo
Quindi Acerbi sì, Mancini sì, okay. I migliori sì.
Ok.
Esperimenti no. Punto.
Perfetto. Perfetto, sei stato chiarissimo. Di Gennaro.
Ma bisogna vedere poi in prospettiva se è per queste due partite o per le qualificazioni. Spalletti è stato chiaro, io a Acerbi è ancora un difensore affidabile, poi insomma come dicevate voi l'ultima partita su Haaland è stato determinante, fantastico, ancora un difensore vero che marca in area, che marca in area, non che sta un metro, e quindi lo convocherei.
Repice.
Sì, vediamo come sta fisicamente, poi sicuramente lo puoi convocare per una partita così. Ora però lui sta facendo un gruppo per il mondiale, per una volta lui sta facendo e credo stia preparando la squadra per il mondiale, vuole i suoi uomini, quando ha detto questo è il mio gruppo, questi sono i miei uomini, ha fatto per la prima volta secondo me un ragionamento proprio da selezionatore.
Francesco, ci devi andare al mondiale?
Sì sì, esatto.
Non lo so, a me sta cosa, pensiamo sempre al futuro noi.
No,
al futuro.
Sai cosa, adesso io non voglio essere, però sto spauracchio Norvegia sinceramente non ce l'ho poi così tanto, Io dico la verità. Adesso è chiaro che tutto viene ingigantito da quello che è successo in Germania, da quello che è successo a Dortmund, dal fatto che la Norvegia ha fatto, come dicevi tu giù oggi, ho fatto un pezzo proprio su questo, su 9 gol fatti e 2 subiti. Però insomma ha giocato con la Moldavia in trasferta e con Israele peraltro non in trasferta, in campo neutro.
Vabbè, sì. Ci giocheremo pure noi in campo neutro, quindi,
sì sì esatto, per cui va bene, insomma voglio dire adesso non è che stiamo andando
Francesco a... io no ma raccolgo il tuo ottimismo, però io sono preoccupato, questi sono forti,
tutti siamo preoccupati, tutti
questi
siamo
sono forti
perché secondo me siamo tutti agitati e preoccupati perché siamo scottati più che altro da quello che è successo nelle ultime due edizioni, per cui abbiamo un po', però insomma ce la possiamo giocare, dai,
io dico. Questo sì adesso... però cioè, per cui, se non vabbè, vinci subito il 6 giugno ti incarti
sì bisogna vincere, bisogna andare lì, vincere sicuramente, entrare in campo con una determinazione diversa rispetto a quanto non sia stato nel primo tempo contro la Germania e Dortmund, e bisogna cercare di guardarci da tutta Norvegia, non solo da Haaland.
No, cioè, però è chiaro che lui fa un po' paura perché segna veramente tanto.
Fa più paura
Odergaard, come vanno?
Sì, ma sono tutti
4-4-2, vanno, sanno quello che devono fare, una squadra che non si inventa, non ha voli pindarici e fisicamente anche atleticamente al strappo, a pazienza, a lettura. Io non lo so, io sono preoccupato, Francesco, io te lo dico.
No,
andiamo avanti con gli esperimenti, allora esce fuori che lo oscio là che è. Mettiamo un altro esperimento, facciamo un altro esperimento.
Anche Maldini
no, no, no e basta con questi esperimenti. Io dobbiamo andare ai mondiali.
Fatemi sentire anche Paolo. Paolo, tuo pensiero.
Ma la logica, secondo me, è quella del meglio l'uovo oggi che la gallina domani. Cioè, se sta bene Acerbi, devi pensare a una gara importante come la Norvegia, alle qualificazioni, e quindi se sta bene io lo convocherei. E indipendentemente, come ha detto giustamente Francesco, che Spalletti ha in testa il suo gruppo, la sua linea, i suoi difensori, però è un giocatore d'esperienza, gioca nell'Inter, non è che gioca all'oratorio, e quindi direi che se sta bene è un giocatore da convocare.
L'importante è che non giochi bastoni centrale.
Vedi, Edigio c'ha un'idea chiara.
Scusate, perché è un giocatore, fatemi capire, ormai è un dato di fatto, è una consuetudine. Bastoni un po' fare, non ha fatto il centrale, a 4 forse diverso, a 3 impossibile, anche perché gli togli quello che è la tua forza, anche di salire, di partecipare al gioco, di poter arrivare anche eventualmente in zona gol.
Cioè, per tradurre quello che, condivido quello che sta dicendo Antonio, centrale, nel suo ruolo Bastoni è un campione, se lo metti centrale non c'è un normale, che rientra una norma.
Ma io questo fatto di cambiare ruoli mi dà enormemente fastidio, io non so perché lo devono fare.
Non so anch'io,
non vedo il motivo, non vedo la necessità.
Aspetta, c'era Ribi, ci voleva aggiungere una cosa, Francesco.
No, perché io volevo chiedere a Totò, perché questa è la cosa che mi sono domandato anch'io, no? Però chi è il... Cioè, allora, siccome Calafiori partecipa tanto all'azione, sta diventando una mezzala quasi, cioè... E chi lo fa al centrale? Cioè, questa è la cosa che...
Buongiorno.
Può fare lui il centrale, può affidarsi, sì, certo, lo fa di ruolo. Lì lo fa... sì, perché nel Napoli lo fa, perché fa Rachmani... No, perché... No, Rachmani è il centrale, Napoli...
A me Di Lorenzo il centrodestra proprio non lo vedo. Di Lorenzo è un fluidificante.
Sì, sono d'accordo.
Vabbè, ormai non voglio fare polemica, però insomma.
Ma non è, stiamo parlando di calcio, stesso, Antonio. È meraviglioso dire, invece.
Che lo stesso Spalletti ha detto che l'ha detto, virgolette, posso aver sbagliato sicuramente.
Sì,
la,
sì, è vero, vero, l'ha ammesso anche lui.
Ma siccome è un grande allenatore, Francesco, se n'è accorto subito.
Certo,
punto.
Perché è bravo, ha capito.
Però così, io sono d'accordo.
Posso dire una cosa?
Voglio sposare la tua tesi, ma io sono preoccupato perché la Norvegia c'ha già un match point in casa il 6 giugno e tu arrivi il 6 giugno, come ci arrivi?
Vediamo come ci arriviamo.
Sono preoccupato. Cioè, non è, vorrei che un'altra volta con lo spareggio, con il termometro sotto il braccio, con la forza del ghiaccio in testa, e non andiamo con 48 squadre, ci dobbiamo ritirare. Se non ci qualifichiamo ai prossimi mondiali, noi ci dobbiamo ritirare.
Sono d'accordo con te. Più che però pensare
48 squadre. È Luna Park, non è un mondiale. Hanno aperto i cancelli per farci entrare. Se non riusciamo a entrare con 48 squadre, ci dobbiamo ritirare.
Ed è ovvio che sia così, e non c'è dubbio. Però ti dico che più che stare attenti ad Holland, io comincerei a pensare, non so come la vedete voi, di stare con tutte e due le due punte, rinunciare magari a quello che tutti chiamano il trequartista, quindi il Maldini, il Raspadori, e mettere un centrocampista in più. E giocare con Retegui e Ken insieme, visto che Spalletti stesso ha detto che sono complementari, cioè che uno è più di sbattimento.
Aspetta, facciamo,
e l'altro è più.
Faccio rispondere ad Antonio, Paolo, e poi vi faccio un'altra domanda. Vai.
Sono d'accordo,
Antonio? Tu
sei d'accordo. In prospettiva è un giocatore forte, deve anche diciamo migliorare, deve giocare, deve andare in fortuna, non è che sta giocando. Però le due punte tutta la vita.
Che poi Retegui potrebbe recuperare e arrivare bene, no? Per quel tipo di appuntamento del 6 giugno. No? Quindi Paolo.
I due marcatori principali del nostro campionato.
Esatto. Assolutamente. Poi Ken se arriva così è una roba. Paolo?
Ma sinceramente, quando sento dire appunto rinunciamo a un trequartista, dici vabbè cavolo, rinunciamo a un Del Piero, rinunciamo a un Totti, qua è un problema. Quando sento appunto che si può rinunciare a un Daniel Maldini e Raspadori, ora sinceramente con tutto il dovuto rispetto, però stiamo parlando di giocatori che non è che possono determinare, quindi a questo punto è meglio che inserisci appunto in questo momento hai Ken e speriamo che arrivi fino a giugno così insieme a Retegui, che garantiscono un certo numero di gol, quindi tutta la vita per trovare un migliore equilibrio puoi rinunciare tranquillamente a un Daniel Maldini piuttosto che a un Raspadori.
Stefano, domanda di questa osservazione che ha fatto Repice sulla doppia punta, Retegui, Ken, quindi rinunciare magari a un trequartista, un centrocampista, quindi due punte?
Ma no, ma guarda, allora, il discorso non è di fare polemica o di criticare il lavoro di Spalletti, che io ritengo essere la miglior soluzione possibile, non può rappresentare mai il problema Spalletti. Detto questo, secondo me, ha detto bene lui, ha sbagliato la formazione iniziale, poi ti si impicca la partita, ti salta il piano e ti rode. Perché poi scopri che il tuo lavoro emerge sia all'andata che al ritorno, perché la Germania non è stata superiore a noi. È quello che io, perché sono incazzato.
Sì, sì. Vedo come te.
Allora, se tu metti Frattesi, che ne so, dietro come hai fatto in Francia quando ti mancava Barella e abbiamo fatto un bocci così alla Francia, 3-1, l'abbiamo dominati, allora perché non fai le cose che ti serve? Magari vinci, no? Affrontare... Ha sbagliato la strategia ed è mortificato. Mortificato un'altra volta, tipo la Spagna, dopo l'Europeo. Ma adesso io capisco che poi ci sono dei rapporti, lui si può risentire, ma poi non si risente perché è una persona adesso matura, bravissima, e ha capito che ha sbagliato la formazione iniziale. Si può dire?
L'ha detto.
L'ha riconosciuto. E allora, però, questa è la terza toppa. Questa è la terza toppa importante, oh. O no, o sbaglio?
Sì, no.
Se no, però ci giriamo intorno e ci ritroviamo a fare lo spareggio con l'Azerbaigian a novembre. Perché poi, se perdi in Norvegia, te lo segno adesso, sei finito, Francesco. Se perdi il 6 giugno a Oslo, sei finito.
C'è una domanda di Antonio, poi c'è una domanda anch'io. Vai.
Un allenatore da nazionale?
Ecco, vedi, questo è allenatore da nazionale. Spalletti, rispondete voi.
Da campo, da società.
Repice, vuoi rispondere tu?
No, allora, perché tanto l'abbiamo fatto 2000 volte questo discorso. Però qualsiasi allenatore vada adesso a sedersi in quella panchina non ti dirà mai che è solo un selezionatore. Non te lo dirà mai. E non lo farà mai, perché vogliono fare gli allenatori.
Però io ti rispondo, per me è più da club.
Sì, è più da club. Sì, che più da club il suo modo di trattare.
Ed è molto
però
bravo.
Io non posso pensare che lui non sia capace.
Per me
quando
è bravo.
Lui quest'estate, quando lui quest'estate, a parte che è bravissimo, quando lui quest'estate dopo il disastro ha detto non mi chiedete perché io non sono capace di mettere la squadra in maniera semplice. Non è vero, tu sei molto capace di farlo, perché sei Luciano Spalletti, se sei capace di fare cose molto complicate, figuriamoci se non sei capace di mettere la squadra in maniera... E credo che nel corso di questa estate, dell'estate passata, magari, che ne so, Buffon abbia parlato sia con i dirigenti o la cosa, e magari anche con lui, magari dicendogli, che ne sai, invece di cerchiamo di semplificarle le
Francesco,
cose.
Francesco, perdonami, però adesso abbiamo un campione qui che ha giocato. Allora, se Di Gennaro ha 50 presenze in azzurro, no? Arrivo, mi compono che a me all'ultimo. Adesso ti faccio un esempio proprio basico. Stiamo parlando di nazionale italiana di gioco calcio. Se Di Gennaro c'ha 50 presenze, c'è Germania e Italia, no? Allora dice, no, ma gioca, entra picca, rientra... Di Gennaro si guarda insieme agli altri, dice, oh, ragazzi, gioca questo... Ha scelto Vicari, però.
No, ma guarda.
Vabbè, non ti preoccupare, sei forte, Marco.
Sono appena arrivato. Già.
Però sa benissimo che è una scelta del. Oh no! Cioè, non ci giriamo intorno. E allora, di che stiamo a parlare? Ci sono delle gerarchie, dei livelli da rispettare,
dei tatti, delle sensibilità.
No, delle mandragate. La mandragata non porta a niente.
Allora, ti posso dire che sono stato perché mi ha fatto un'intervista a centrocampo.
Con l'Estonia, con Lussemburgo. Al Flaminio, che ne so, al Velodromo,
fai l'esperimento,
fai l'esperimento.
Dicevi poi
in cui ho detto una cosa che è stata, poi mi hanno insultato in tutti i modi, perché dicevo le categorie dei calciatori. Io ricordo, perché c'è quella fotografia a Coverciano, perché poi mi sono andato un po' per informare questa cosa. Dopo il pareggio di Materazzi a Berlino, e c'è Camoranesi che non va ad abbracciare i compagni, va da Cannavaro con le, c'è una fotografia proprio a Coverciano con le dita indice e pollice unite dell'una e dell'altra mano largate, come a spiegargli una cosa. E a me mi è uscito portiamola ai rigori, capito? Nel senso, è come se gli avessi detto portiamola ai rigori, che siamo al 19° del primo tempo, capo. Però no, non volevo dire quello, volevo dire che ci sono, magari che stai più attento, portiamola più a lungo possibile, perché aveva capito che quella era una squadra più forte di noi in quel momento. E quindi potevamo portarla a casa solo in una certa maniera.
Abbiamo vinto per quel motivo, bravo.
l'ho anche verificato, però ti dico, gli insulti che ho preso non puoi capire. Giustamente, anche perché al 19, ma volevo dire un'altra cosa in realtà. Però detto questo, perché ci sono le categorie, perché sono dei calciatori. Bravo.
E ci sono sfide.
Capiscono prima dove
ci sono avversari. E c'è esperienza.
È certo.
Freddezza, emotività, carico di responsabilità. Insomma, Germania e Italia, che partita è? Non lo so, ve lo chiedo. Per me è una partitone o no?
Assolutamente.
Sì, è una super partita.
È una super partita.
Però sai già quello che è successo il primo tempo. Ecco perché quando ti dico, tu puoi sbagliare qualsiasi formazione, lo dico anche a Antonio e Paolo e a Marco. Però in campo c'è dentro, chiunque entra in campo
c'è dentro. Ma per carità, diverso, certo.
Perché poi io dico, potrà anche non è. Però, ragazzi, guarda, ne ho parlato anche con qualche calciatore lì poi all'autobus alla fine della partita. Se scende in campo Oslo il 6 aprile, il 6 giugno
è una finale.
È una finale, certo.
Per me è la finale del campionato d'Europa.
Fine
6 giugno.
Sì, fine campionato, dove tutto sia qui. Paolo, ti voglio chiedere una cosa, così mi sposto, abbandono un attimo la nazionale. Voglio chiederti una cosa su Gasperini. Si sta parlando tanto di lui, no? Anche in chiave Roma. E per quanto riguarda il futuro, insomma, da quello che sembra sarà lontano da Bergamo. È lui l'uomo, diciamo, che sta scegliendo la Roma? E poi vi voglio chiedere un perché sì e un perché no di questo allenatore alla guida della Roma e a tutti quanti. Paolo, parto da te.
Allora, io so che Gasperini si è incontrato più volte con Ranieri e perché comunque dobbiamo anche sempre fare riferimento che anche al ruolo che avrà comunque Ranieri nella Roma di prospettiva, quindi il fatto che sia stato più di un incontro tra Ranieri e Gasperini vuol dire che c'è una fiducia reciproca. Poi è chiaro che Gasperini, al di là del fatto che la piazza di Roma non mi sembra così entusiasta di Gasperini, però al di là di questo, con Gasperini devi fare come ha fatto Berlusconi quando prese Sacchi, che disse: signori, questo è il nostro allenatore e io comunque gli darò sempre la massima fiducia. Nel momento stesso che arriva Gasperini devi prendergli anche i giocatori adatti a quel tipo di ruolo e dargli il tempo per poter in qualche modo riuscire a plasmare una squadra. Bisogna capire se in un ambiente importante e caldo come Roma gli danno tutto questo tempo. Da un altro punto di vista mi sembra di capire che ci sono anche, voglio dire, segnali che arrivano da Galeone che invece dice Allegri no al Milan, lo vedrei meglio alla Roma.
È vero.
Quindi da questo punto di vista bisogna capire anche il tipo di filosofia che la società giallorossa vuole impostare. È chiaro che stiamo parlando di due allenatori completamente diversi, con metodologie diverse, uno più bravo a gestire, l'altro più bravo forse a costruire.
DJ, perché sì, perché no Gasperini alla Roma?
Perché può aprire un ciclo, un allenatore che incide, è ovvio, come diceva Paolo.
Aspetta che ti senti, DJ, ti sentiamo un po' troppo lontano, avvicinati un attimo a te. Adesso sì, un po'. Sì, rimbomba un po', ecco, vai.
Dicevo che può essere l'uomo giusto perché credo che dopo anni all'Atalanta siamo una squadra di livello superiore, si è tornato all'Atalanta perché insomma a livello internazionale. Può aprire un ciclo, sempre che, come diceva Paolo, che gli mettono a disposizione quello che lui vuole per il suo calcio, e quindi un calcio dove si va a lavorare sodo, forte, e dove ovviamente abbia la capacità di esprimere il potenziale. Secondo me è la scelta giusta. No, il carattere è quello che lo sappiamo, però è normale che incide più il lavoro che lui fa sul campo e quello che è i risultati. Quindi secondo me può essere l'allenatore ideale per la Roma.
Tu ci vedi il carattere un po' come nota dolente. Repice, mi tengo Stefano qui. Repice.
No, io ti posso dire che qualsiasi sia la cosa, l'importante è che abbiamo le idee chiare in società. È questo che secondo me è chiaro che con Gasperini ha bisogno di Ranieri, ha bisogno di Ranieri dentro la società che faccia da. Con Allegri un po' meglio, io ripeto, ho anche da tifoso della Roma, il mio vero obiettivo è che sia la società a vedere le idee chiare. Perché siamo noi chi se ne frega chi sta l'allenatore, capito? Che non siamo riusciti a capirlo noi. Inutile dirti quante telefonate ho fatto in questi mesi, quanti messaggi, quanti scambi di parole con quello, con quell'altro, eccetera, ma non sono riuscito a capire nulla. Ma se non sono riuscito a capire nulla, a parte che io non sono il più brillante degli uomini, ma evidentemente anche chi mi ha
cioè che le persone con cui ho parlato ci hanno capito poco. E questo sono un po' perplesso, capito? Io spero che loro abbiano le idee chiare, l'uno, l'altro, quell'altro, chi vi pare a voi. Basta che non, ecco.
Vevi ci pone un po' l'accento più sulla società, che come Paolo?
È anche vero che qualunque allenatore ha ragione, Francesco, devono avere le idee chiare. Quante volte abbiamo detto che manca alla Roma un punto di riferimento, un uomo che sa di calcio, no? Che conosca bene il calcio.
Adesso c'è, per fortuna, Paolo.
Esatto.
Adesso c'è, perché adesso la cosa che dovrebbero adesso fare in società alla Roma, a Trigoria, bravissimo, il signor Frighi dovrebbe fare quello che ha fatto Agnelli con Boniperti, cioè Ranieri diventa presidente.
Certo, e questo è perché
diventa
poi
il presidente della Roma, perché lui sa come fece Gragnotti con Zoff.
Bravo,
guarda, queste sono le persone già che sanno di che l'argomento di cui
io sono io sono d'accordo su questa lettura
perché loro vengono dall'altra parte del mondo e saranno bravissimi a fare tutto, Paolo. Sono meravigliosi, sono eccezionali.
Sono fastidiosi perché tolgono visibilità, è un problema diciamo di fondo.
Zona d'ombra.
I campioni non vanno nelle grandi, non le vogliono. Vanno a sminuire la figura di quelli che comandano, questo è il problema di fondo.
Anche questo. E Stefano,
però
tu
vedi, però scusa Marco, ti interrompo un secondo. Sì. Però vedi per esempio come all'Inter sono stati invece più lungimiranti a questo punto di vista. E l'Inter è un fondo, non è un gruppo.
Vero.
Un gruppo privato.
Presidente. Esatto.
Ma gli ultimi 12 anni,
lasciamo loro che conoscono
11 scudetti e mezzo. Sì, ma ci sarà un motivo?
No, è vero. Lasciamo loro che conoscono a guidare. Noi
concordo in pieno.
Ma chi sa fa? Cioè, ma voi venite da un altro mondo.
La lettura è perfetta. Infatti loro hanno fatto una mossa perfetta da questo punto di vista. Gli si può proprio
l'avevano fatta perfetta, e poi però le di peggiorose, perché con Mourinho era una mossa.
No, io dico perfetta l'Inter da questo punto di vista.
La finale contro lei l'hanno lasciato solo.
No, io concordo in pieno con quello che ha detto.
Sì, hanno fatto, era una scelta ottima per farlo crescere.
Però dopo l'hanno silurato,
capito? E poi
l'hanno silurato. Adesso, aspetta, Francesco, ti fermo un attimo, voglio sentire anche Stefano. Perché
ricordo anche quello che ha detto Repice, anche riguardo alla chiarezza che deve avere la società. Quindi una premessa sostanziale che sposo in pieno. Poi sì, no, il giochino è questo. Sì, perché valorizza tutti i calciatori della rosa, giovani e non giovani. Poi porta risultati, crea ricchezza nel club e garantisce un'identità tecnica, una stabilità, identità tecnica ben delineata. Ci serve del tempo, per carità, però deve avere questa copertura, come ha detto giustamente Francesco. Esatto, direttore sportivo, presidente tecnico, figure, eccetera, eccetera, e soprattutto deve essere supportato. No, per le questioni...
Non lo so, al momento non
neanche ci parla.
Una
parla
lavora con i giocatori e quella lavora con gli algoritmi.
Questa è una bella domanda.
No, perché per la questione ambientale, ai tifosi, la maggior parte dei tifosi non piace, però, per delle vicende legate al passato, per le sue dichiarazioni e i suoi comportamenti. Quindi questo è il discorso, poi sono d'accordo con te, i tifosi non decidono niente, però la pancia, non so se
questo Friedkin, aspetto negativo.
I Friedkin sono molto attenti a questo, perché insomma alla fine con Mourinho ci hanno messo un po', magari erano contrari, lo volevano licenziare, hanno ritardato anche il licenziamento perché spingeva la pancia ai tifosi, no? Le vice. I tifosi il 70% non lo vuole. Però io sono d'accordo con te, neanche i Baroni volevano dall'altra parte, no, del Tevere. Decidono i tifosi.
Sai, Stefano, c'è una differenza secondo me.
Vai, Paolo.
È giusto quello, e cioè Ranieri sta facendo un altro capolavoro, perché comunque sta facendo un altro capolavoro, ok? Ed è una persona eccezionale sia dal punto di vista del tecnico sia dal punto di vista appunto umano. Tu lo metti, è importantissimo il feeling che può avere Ranieri con l'allenatore, perché se supponiamo le prime tre partite ci sono due pareggi e cominciano a dire qua forse è meglio se rimettiamo Ranieri, hai capito cosa voglio dire? Cioè un conto che c'hai Marotta ausilio, c'hai una società perfetta. Però Ranieri è un uomo di campo.
In questo caso dicevo che il direttore sportivo è fondamentale.
Esatto, è questa è il cuscinetto, perché nel momento stesso che tu...
Però Paolo, Antonio, perdonatemi, però lui l'interlocutore già è Ranieri, la garanzia, cioè se viene a Roma è perché Ranieri lo convince a venire a Roma, poi magari ci parla lui con il direttore sportivo.
Allora
ma voi mi insegnate col male mercato, lo fai con le grandi agenzie mondiali, dai Paolo, con gli agenti, le cose, sei la Roma, non è che fai tutta sta fatica a prendere i giocatori, no?
Parlo della pressione che può avere l'allenatore.
La figura, tu dici la figura, Paolo, la figura. Tu dici la figura che può. che può avere.
È una figura
Ranieri, è una garanzia, però. Ranieri è una garanzia.
Esatto, lui, è lui.
No, io solo per.
Cioè, io vedo Gasperini che parla con Ranieri. Secondo me non parla col direttore sportivo Gasperini.
Però,
non lo so.
Prima Repice ha citato un esempio che è molto calzante, quello di Zoff. Zoff fece la stessa cosa.
No, questo invece mi piace, ha lanciato. Secondo me, Francesco, è una cosa molto, molto interessante e pertinente.
Mi ricordo che anche all'epoca c'era all'inizio, ma Zoff, però, è stato allenatore. Se interviene, però, dopo hanno trovato.
Tecnico.
Esatto, un presidente tecnico. Però ecco, ci sono
quello che servirebbe la Roma.
Boniperti è stato un presidente tecnico o no?
Esatto, esatto. No, no, secondo...
Ha vinto poco Boniperti?
No, no, assolutamente. Io la sposo questa idea.
Non solo tecnico, dire... perché quando ogni volta gli andavano a chiedere l'aumento.
Ma certo, perché comunque vanno a parlare comunque con uno che sa di pallone.
Sì,
sì,
cioè,
sì,
con uno
sì,
di
certo,
personalità
certo,
che può mandarli a quel paese. Cioè, vanno a parlare
però,
con uno.
Allo stesso tempo, perdonatemi, allo stesso tempo ha ragione DJ quando dice che c'è pure un bel direttore sportivo.
No, ma ha ragione Antonio.
Quella è una figura importante.
Però è Ranieri che. Cioè, se Gasperini viene a Roma, perché viene a Roma? Perché parla con Ranieri.
Con Ranieri, certo. Certo, certo, certo. Va bene, va bene.
Poi, il direttore sportivo nelle squadre è importante, ma non solo perché fa la campagna acquisti. Voi avete giocato al pallone, voi due, ci sono due che hanno giocato al pallone veramente là. Allora, voi sapete che il direttore sportivo, sì, che la campagna acquisti, eccetera, ma il direttore sportivo vero entra nello spogliatoio, c'è problemi con tua moglie, c'è problemi in famiglia, c'è problemi col compagno,
è cambiato un po' il
calcio, con l'allenatore, certo. C'è problemi col pubblico. Parla io. Se uno vero risolve i problemi, questo è il lavoro del direttore sportivo. Poi i calciatori bravi sono quelli, li trovi.
Vabbè, ma Francesco, è molto relativo quello che tu dici, può essere, può corrispondere al vero, però facciamo un esempio: a Torino non mi è sembrato che il direttore sportivo entrasse, adesso è entrato dentro gli spogliatoi ultimamente, ma durante l'anno c'è mai entrato. Cioè, bisogna capire. Capito come
secondo me invece un direttore sportivo non so come la pensiate voi.
No, ma
se lo spogliatoio ci deve entrare come?
Sì, sì, per me ci deve entrare.
Ancora lì però. È ancora lì però.
Sei ancora lì, sì. Va bene.
Sì, però mi ricordo un'irruzione di un direttore sportivo che costò un po', no? L'equilibrio dello spogliatoio.
Che ci vuole linearità di giudizio
a Roma con Fonseca, voglio dire, bisogna stare attenti un attimo perché bisogna dei momenti
di equilibri, bisogna rispettare equilibri.
Stefano, perdonami, il direttore sportivo chi era? Era uno che è arrivato dal Portogallo e, insomma, non è che abbia brillato per scelte, ecco, mettiamola così. Ed è chiaro che lì c'è uno spogliatoio che ti... voi dei calciatori li avete sempre pesati dopo 10 minuti, allenatori, direttori sportivi, dirigenti, certo. Negli spogliatoi dopo 10 minuti già avevate capito chi aveva da che fare.
Bravo. Lo spogliatoio è importante perché si riconosce, dice, questa è una società seria, si comporta bene, poi non gioco, Antonio gioca, è tutto a posto, perché funziona la società. Se la società non esiste, nemmeno viene ascoltato, cioè veramente diventa tutto molto
difficile. Le solite proprietà non c'è mai, il patrono non c'è mai.
Bene, siamo arrivati
perché ci deve essere un presidente presente tutti i giorni. Bravo. E quindi Claudio Ranieri.
No, l'idea sarà rilanciata.
Sì, la rilanciamo
in maniera corretta, giusto.
Grazie a tutti, grazie.
Ciao Francesco,
a
ciao Paolo, ciao Antonio,
a tutti,
grazie ragazzi, a presto. Ciao. Break per noi.